Andiamo a Napoli.
Oggi siamo a Napoli, perché c'è una mostra molto interessante curata dalla Fondazione Morra Greco a Palazzo Reale, nella Sala Dorica, di Jimmy Durham. È una mostra intitolata Wood, Stone and Friends, dell'artista americano ma di origine indiana Jimmy Durham, che ha un rapporto stretto con l'Italia perché da diversi anni è residente a Roma e che indaga appunto all'interno della sua ricerca soprattutto temi legati appunto all'etnoantropologia, nel senso che la sua identità ibrida, meticcia, appunto in parte nativo americano, gli permette di lanciare uno sguardo non stereotipato sulla cultura occidentale, soprattutto nei termini della monumentalità. E proprio sulla monumentalità si costruisce questa mostra di Napoli, che andiamo a esplorare grazie a Maurizio Morra Greco, che oggi è nostro ospite. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Salve. Allora, la sua fondazione ha curato questa iniziativa, che però non è nei propri spazi, ma nella Sala Dorica di Palazzo Reale di Napoli. Jimmy Durham è un artista che realizza opere non sempre di facilissima lettura, diciamo così, proprio per la complessità culturale. Ci può dare una visione del lavoro che ha realizzato per questa occasione?
Ma voglio dire, innanzitutto ci tengo a precisare che questa è una mostra che è curata dalla Fondazione Morra Greco nell'ambito di un progetto che abbiamo denominato Progetto 21, che è un progetto in cofinanziamento con la Fondazione Donna Regina di Napoli, che è il Museo Madre sostanzialmente, ed è una mostra estremamente importante, di cui noi andiamo molto molto fieri per una serie di motivi. Innanzitutto il fatto che Jimmy Durham sia l'autore di questa mostra, è un artista che io amo molto, no, colleziono da un punto di vista privato da tanti anni, insomma, e ritengo che sia un artista veramente di grandissimo spessore. E poi perché questa mostra è una mostra completamente dedicata a questa città ed è una mostra che è tutta di nuova produzione, quindi 22 lavori tutti nuovi dedicati a Napoli e a questo progetto. Tra altre cose, insomma, il fatto straordinario, insomma, anche che Jimmy ha deciso di venire a vivere a Napoli, quindi lui ha acquistato un appartamento, insomma, che stanno restaurando, insomma, e si muoverà a breve, insomma, per mettere radici in questa città, che è un fatto che chiaramente ci inorgoglisce molto, anche perché lui avere in questa città artisti del calibro suo, insomma, aumenta, come dire, insomma, il traffico di persone dedicate all'arte. Lui si occuperà anche di seguire dei giovani artisti, quindi è una cosa estremamente importante.
Volevo ricordare anche, magari per i nostri ascoltatori che non lo conoscono, anche la complessità dell'identità di Jimmy Durham, che non è semplicemente un artista visivo, ma è stato anche poeta, performer, attivista politico addirittura.
Assolutamente, Jimmy Durham è stato per 11 anni il rappresentante alle Nazioni Unite dei diritti delle pelle rossa d'America, quindi è un uomo di grande spessore anche intellettuale e ha più storie intrecciate, è uno delle storie di tipo, appunto, come dicevo, politico e personali, e poi ovviamente, cosa che ci interessa anche di più, insomma, cioè, la storia artistica che chiaramente risente moltissimo di questo suo passato. Ricordate l'assegnazione del premio Oscar per Apocalypse Now del grande Marlon Brando, insomma, ricorderete che andò una squaw indiana a ritirare al posto suo l'Oscar. Ebbene, dietro quell'azione c'era Jimmy Durham, quando appunto lavorava alle Nazioni Unite come attivista politico. Quindi è un uomo che si è sempre impegnato politicamente in maniera molto seria e conserva questa integrità personale anche nell'attività artistica. Devo dire che la parte artistica di Jimmy che mi interessa moltissimo è la parte quella poetica, cioè lui ha scritto diversi libri, scrive delle poesie splendide e molti suoi lavori, anche scultorei, conservano una parte che invece è scritta, quindi è un artista che, diciamo, che fa parecchie cose, fa video, fa fotografia, fa scultura, scrive, eccetera. La mostra, questa di Napoli, è prevalentemente una mostra scultorea. Lui ha lavorato in questi assemblaggi di due, sostanzialmente due alberi, un grande olivo secolare pugliese, insomma, è un albero di noce che viene dal Molise, e li ha entrambi appunto sezionati e poi scolpiti e assemblati in varie sculture. È una mostra veramente straordinaria, tra l'altro li ha anche mescolati, insomma, oggetti di uso comune come tavolini, come vecchie macchine rivettatrici per poter mettere le borchie di un vecchio stabilimento di borse, che poi è quello che diventerà casa sua. È una mostra veramente composta da tanti oggetti di varie derivazioni.
Ecco, la poetica di Jimmy Durham appunto nello scavare dentro al concetto di monumentalità dell'Occidente trova in Napoli forse una delle città più ideali in assoluto, tra le grandi città è una delle più monumentali, se vogliamo.
Su questo non c'è dubbio, ma in realtà la monumentalità è chiaramente per lui uno spunto, e poi tutto ciò che è monumento attraverso il suo lavoro, come dire, quasi lo rinnega. In realtà il concetto di architettura e quindi di coartazione dei materiali naturali, delle pietre che diventeranno colonne, pilastri, eccetera, è un po' un'affermazione, come dire, una costrizione della natura per una celebrazione di stati, di governi, di monarchie. In realtà lui, che poi è una metafora anche della oppressione del suo popolo, in realtà il concetto, da cui muove poi questo concetto di architettura e di liberazione dei materiali da queste costrizioni, in realtà lui non fa altro che fare l'operazione inversa per cercare di, come dire, disarticolare da un fenomeno architettonico questi materiali e lasciarli liberi di esprimersi così come sono. C'è un grosso tronco di olivo che lui ha semplicemente decorticato, lo ha solo scortecciato, chiaramente in un certo modo, e là, proprio qualche un paio di settimane fa mi diceva, sai Maurizio, guardando questo lavoro, diceva, sai, un olivo non è un'insalatiera di Ikea, sai, quelle insalatiere di legno, di olivo che vengono utilizzate per uso comune, cioè, e quindi in effetti anche in questo caso una coartazione del materiale per un uso, come dire, terzo. Un olivo è un olivo, e cerchiamo di libellarlo da questo tipo di, come dire, di uso e di oppressione. Insomma, questa mostra è veramente, in ultima analisi, un inno alla libertà, non solo nello specifico dei materiali, ma in maniera più estesa, insomma, dell'uomo in quanto uomo e della natura, ovviamente.
Ricordiamo che anche nell'ultima edizione di Documenta Jimmy Durham era presente proprio con un paio di lavori, se non sbaglio, che coinvolgevano anche in quel caso la pietra, dei blocchi, certo, di marmo e degli alberi.
Certo, quindi, certo. Ma è esattamente la sua poetica. Lui è parte da questi materiali primari, poi li mescola con dei materiali che sono di provenienza, cioè di materiali lavorati, che però sono sempre materiali lavorati ma abbandonati, nel senso che parte di queste sculture, oltre questi legni, sono delle basi di colonne o dei vecchi tavolini da giardino, ma sempre delle strutture poi rotte o abbandonate o lasciate a se stessi. E qui appunto c'è il suo recupero, cioè il recupero di questi tipi di oggetti e la sublimazione di un'opera d'arte.
Allora, parliamo anche dell'attività della Fondazione in generale. Nasce nel 2006 a partire dalla sua attività di collezionista, quindi che linea ha impresso alla programmazione, che coinvolge anche giovani artisti, perché fate anche delle residenze?
Sì, assolutamente sì. L'obiettivo principale della Fondazione è proprio quello di lavorare con giovani artisti. In realtà abbiamo, come dire, tra virgolette, tre linee di lavoro, nel senso che facciamo dei lavori con artisti che mediamente sono artisti un po' affermati, ma comunque giovani, e questa è la linea centrale del nostro lavoro. E poi c'è un'altra linea che è proprio di esordienti, facciamo dei progetti di residenza che invece ospitano artisti giovanissimi che o sono alla prima mostra o che non hanno ancora avuto nessun tipo di occasione di potersi mettere in luce, e questo è diciamo, la fusione di queste due linee è la base predominante del nostro progetto. E poi ci sono queste incursioni chiaramente in una fascia di artisti come Jimmy Durham o come altri artisti che faremo o che abbiamo fatto in passato, che invece sono artisti già affermati e che però hanno sempre un certo tipo di sapore, cioè in realtà sono sempre artisti che sono rimasti un po' ai margini, non per minor qualità, ma perché la loro poetica era comunque basata su dei presupposti che non li facessero diventare dei super divi inizialmente. Noi mostriamo Jimmy Durham, ma per quanto sia un artista che io amo molto, cioè non mostriamo artisti tipo Damien Hirst, a parte che non ce li potremmo permettere da un punto di vista di produzione, ma non ci interessa neanche tanto. Io dico sempre che la mia collezione è una collezione marginale e non intendo marginale per marginale con un fatto di poca importanza. Cioè marginale nel senso che si muove ai margini di un certo tipo di lavoro, ai margini di un certo tipo di operazione artistica, che significa, come dire, lavorare su artisti che non sono in questo momento necessariamente al centro del dibattito internazionale. Noi abbiamo anche un po' la presunzione di, come dire, lavorare su degli artisti che magari riteniamo possono dire o potranno dire moltissimo, ma magari, e stanno dicendo moltissimo, ma magari non tutti prestano ascolto a questa loro poetica. Questa è la nostra traccia centrale.
Diciamo quindi uno sguardo in prospettiva. Ricordiamo qualche nome comunque di grandi artisti, insomma, mi viene da spendere questo termine, che hanno esposto alla Fondazione Morra Greco, Gregor Schneider.
Ma non c'è dubbio.
Roman Ondak.
È un progetto difficilissimo, tra altre cose. Insomma, il suo progetto forse più duro fatto da tanti anni a questa parte, ma vuol dire anche la Douglas Gordon, John Monk e tanti altri, chiaramente contestualizzandoli nel momento in cui abbiamo esposti, cioè lo Schneider del 2006, Douglas del 2008, eccetera, cioè, quindi artisti che avevo poi collezionato precedentemente, quindi il concetto non è tanto solo quello di tirarli fuori in una data che tutto sommato era già, in cui erano già famosi, ma averli collezionati 15 anni prima, 10 anni prima, proprio perché una delle caratteristiche un po' di questa attività della Fondazione è che è un po' lo specchio della collezione, una collezione che è nata nel 95 e che chiaramente poi nel 2006 si è trasfusa in un'attività di Fondazione. Ovviamente compravo Manfred Pernice nel 96, posso mostrare tranquillamente Manfred Pernice nel 2006 o nel 2012. È sempre, come dire, l'attività della Fondazione è sempre una coda, per quanto si possa definire coda, di un'attività collezionistica che ho svolto in precedenza, di scoperta, di scouting di certi artisti.
Abbiamo un minuto e in questo minuto mi verrebbe da farle una domanda che non posso evitare, essendo lei un collezionista, come ha cominciato a collezionare?
Una domanda piuttosto complessa. Io ho iniziato collezionando arte antica e poi a un certo punto ho scoperto che collezionavo arte antica e leggevo di contemporaneo. Mi sembra che mi è sembrato a un certo punto che, essendo una persona che vive in questo momento storico, avevo l'obbligo, oltre che morale, anche collezionistico, di collezionare il presente, non il passato.
Perfetto. Allora ringraziamo molto Maurizio Morra Greco della Fondazione Morra Greco. Invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori e gli utenti di Andunet, su cui andrà poi come al solito l'intervista nella sezione Voices, a visitare la mostra di Napoli, e facciamo un bocca al lupo per le attività future di questa benemerita fondazione che appunto patrocina anche i giovani artisti.
La ringrazio molto.
Grazie a lei, arrivederci.